Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Matteo 14, da 14 a 21. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla. Sentì compassione per loro e guarì i loro malati. Sul far della sera, e si avvicinarono i discepoli e gli dissero: «Il luogo è deserto ed è ormai tardi. Congeda la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare». Ma Gesù disse loro: «Non occorre che vadano. Voi stessi date loro da mangiare». Gli risposero: «Qui non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci». Ed egli disse: «Portatemeli qui». E dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba, prese i 5 pani e i 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e portarono via i pezzi avanzati, 12 ceste piene. Quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini. Parola del Signore.
Gloria a te, Cristo.
Era andato via in barca, aveva detto il versetto precedente, per andare in un luogo deserto, appartato. Eccolo, sceso dalla barca si trova in un luogo deserto, ma non è più deserto. Gesù va in un luogo deserto come era andato Mosè. E cos'è successo a Mosè? Che ha incontrato quel Dio che voleva salvare il suo popolo, salvarlo dall'oppressione, dalla schiavitù degli egiziani. Gesù adesso arriva nel luogo deserto, ma vede una grande folla, cioè incontra quel popolo e sa che Dio vuole salvarlo. E perciò non si lamenta se la presenza di tutta questa folla cambia i suoi programmi. È un contrattempo. Voleva star solo, voleva essere nascosto, isolato, ed invece ecco la folla. Non occorre che lui la vada a cercare, come Mosè ha dovuto tornare in Egitto per trovare il popolo che aveva bisogno di essere salvato. Qui è il popolo che viene da lui. Sentì compassione per loro, proprio come Dio aveva detto a Mosè che aveva compassione del popolo oppresso. E la prima cosa che fa, perciò, guarì i loro malati. Si vede che questa folla che è arrivata con gli ammalati. Significativo. Vuol dire che la gente sa già che Gesù si cura degli ammalati e che gli ammalati guariscono quando lo ascoltano, quando lo vedono, quando si lasciano toccare da lui. Guarì i loro malati. Quindi immaginatevi la gioia non solo dei malati che guariscono, ma anche dei loro parenti, di quelli che di solito si occupano degli ammalati, che devono perdere tempo dietro a loro, non solo tempo, energie. Quindi lui non lo dice l'Evangelista, ma lo immaginiamo noi, grande gioia per tutta la folla, per via della compassione che Gesù sente per loro. Sul far della sera, quindi, sono passate diverse ore. Gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero: meno male che i discepoli si fanno carico dei problemi che ci sono. Vedono un problema e fanno la loro proposta. Cercano una soluzione. Gesù li ascolterà. Gli dissero: il luogo è deserto, lo sappiamo, ed è ormai tardi, che vuol dire che è già passata l'ora in cui di solito alla sera si mangia, è ormai tardi, congeda la folla, mandali via perché vada nei villaggi a far che? A comprarsi da mangiare. Cosa vuol dire comprare da mangiare? Vuol dire adoperare i sistemi dei regni del mondo, nei quali il denaro ha una certa importanza. Qui bisogna spendere e ognuno avrà i suoi portafogli e vadano a comprare, a usare mammona. Questo è il consiglio che i discepoli danno a Gesù. È un consiglio che non è strano per nessuno, solo per Gesù è strano. Tanto che Gesù li ascolta, ma non ubbidisce. Questi discepoli danno un consiglio che non è affidabile. Nel Regno dei Cieli ci sono altri metodi. Congeda la folla. Ma Gesù, che altre volte l'ha detto, che si vedeva se stesso come il pastore che guida le pecore al pascolo. Avete mai visto un pastore che, quando le pecore sono affamate e hanno sete, dice loro: arrangiatevi? Il pastore non manda via le pecore quando hanno fame, è lui che le porta ai pascoli, è lui che ci pensa, è lui che si preoccupa. E questo Gesù lo deve insegnare ai discepoli, non lo hanno ancora compreso, non l'hanno ancora capito, afferrato, che anch'essi faranno parte del servizio, del ministero del pastore. E allora Gesù, ma Gesù disse loro. Quel ma ci dice già che la proposta di Gesù è diversa, che non accetta quello che hanno proposto loro. Non occorre che vadano. Voi stessi date loro da mangiare. C'è un nuovo modo di servire. Non congedare, ma fare quel che si può noi. Gli risposero, anche loro fanno come Mosè, che aveva detto no, io no, non sono capace, non... Qui non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci, una miseria. Avevano già visto che la folla era grande, che c'era tanta gente. Qui non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci. Altri evangelisti ci danno altri particolari, per esempio che i pani sono di orzo. I pani di orzo non sono molto buoni, come quelli di frumento. Li avete mai assaggiati? Difficile. A me una volta li hanno regalati a Betlemme, ma sono rimasti nella valigia che se l'è tenuta dall'Italia per un mese e così sono arrivati ammuffiti e non ho potuto mangiarli. Ed egli disse, Gesù non si scoraggia, non fa commenti sui pochi pani, non dice perché non vi siete preoccupati prima di avere un po' di riserva anche per noi, perché 5 pani anche per 12, 13 che erano loro, era ben poco. Non li rimprovera, portatemeli qui. Questi pani, quando sono nelle mani di Gesù, lui sa che sono sufficienti, perché lui cosa fa? Fa intervenire l'amore del Padre, e l'amore del Padre è onnipotente. Ricordate quando era nel deserto, cosa gli aveva proposto il tentatore? Di che queste pietre diventino pane. Ma era per se stesso, per lui. Gesù allora non aveva accettato. Non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Ma adesso qui Gesù il pane non l'adopera per sé, ma per la folla che ha fame, che ha bisogno di mangiare. In un altro Vangelo dice perché se no muoiono per strada. Portatemeli qui. Li vuole non solo vedere, ma tenere in mano lui quei pani. Vuole toccarli. Dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba, sempre Gesù, quando fa intervenire il Padre, chiede un atto di obbedienza agli uomini, piccolo finché si vuole, come questo. È un'obbedienza addirittura comoda. Sedetevi sull'erba. Un altro evangelista dice che i discepoli li hanno fatti sedere a gruppi di 50 e di 100. Era facile così contare i gruppi e sapere quanti erano in tutto. Quindi si erano suddivisi i gruppi, quindi anche come fanno i camerieri nei grandi alberghi, hanno quei 3, 4, 5 tavoli per ciascuno da servire. Così anche qui i discepoli, ogni discepolo ha 2 o 3 gruppi da servire dopo. Matteo ci risparmia o non dice tutti questi particolari, non li ritiene importanti, perché il nostro sguardo deve essere fisso su Gesù e non su tutti i particolari di quello che succede. Ordina alla folla, è un ordine, di sedersi sull'erba. Era un luogo deserto, ma c'era erba. Mosè, quando camminava nel deserto con il popolo, a mangiare dovevano stare in piedi, vi ricordate la notte di Pasqua, in piedi con le cinture allacciate, quindi pronti per partire in fretta. Qui invece no, con Gesù siamo arrivati, ci si può sedere, è la fine del viaggio, cominciato con Mosè. E sull'erba, quindi, sul tenero. Quando la gente ha ubbidito, quando la folla ha ubbidito, prese i 5 pani e 2 pesci. E qui fa alcuni gesti che si ripeteranno nell'ultima cena, tali e quali. Quindi, cosa significa? Che questo momento è profetico. Prepara gli apostoli prima, ma poi anche tutta la gente, li prepara a un altro evento che avverrà. Alzò gli occhi al cielo. Quando la folla vede e i discepoli vedono che Gesù alza gli occhi al cielo, cosa pensano? Gesù sa di non essere solo. Gesù sa di non essere lui che fa, che agisce. Anche se agisce lui. Ma gli occhi fissi al cielo dicono: Gesù e il Padre agiscono insieme. Gesù chiama il Padre. Il Padre si serve di Gesù. Quello che avviene adesso è un'opera divina. È un'opera santa, che non è di questo mondo. Nei regni di questo mondo questo non avviene. Soltanto nel regno dei cieli. Alzò gli occhi al cielo. Qualche volta provate a farlo, anche voi, alzare gli occhi al cielo. Cominciate a perdere la vostra sicurezza, autosufficienza, il vostro orgoglio, eccetera, eccetera. Vedrete voi cosa cominciate a perdere. La vostra autostima. E cominciate a guadagnare la stima di lui. Alzò gli occhi al cielo. C'è lì tutta la gente e Gesù non li guarda. Lo sa che ci sono, li ha visti prima, ma adesso ha qualche cos'altro da fare di nuovo. Non sono loro le persone più importanti. Non sono gli affamati le persone più importanti. Perché se guardasse loro non succederebbe nulla. Alzò gli occhi al cielo. Recitò la benedizione, cioè apre la bocca. Che parole escono dalla sua bocca? La benedizione. Che cos'è la benedizione? Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. È una benedizione a Dio. Come erano abituati a fare tutti gli ebrei, anche prima di mangiare o di qualunque altro o in qualunque evento importante. Benedetto Dio, benedetto sei tu. Le parole che vengono udite dai discepoli e dalla folla sono benedizione a Dio. Quindi Gesù invita tutti, lo fa lui, ma tutti si uniscono alle parole, perché lui non lo dice in segreto, ma pronunciò, recitò, dire recitò la benedizione e anche dire che lui prende una formula già stabilita, non la inventa in quel momento, recitò. Voi usate questo verbo recitare quando dite qualcosa che è già scritto da qualche parte o l'avete imparato a memoria, come quando recitiamo il Padre Nostro, per esempio. Quindi Gesù è in obbedienza anche qui, prende una benedizione che è già nel cuore della gente, che è già nel suo cuore, che è già scritta da qualcuno. Recitò la benedizione. Gesù lo vediamo sempre obbediente. Lo dice il Vangelo secondo Giovanni, che lui non dice nulla se non ciò che sente dire dal Padre. Non fa nulla se non ciò che vede fare dal Padre. E anche qui ci mostra in questo modo, in questi modi, il suo vivere in obbedienza. Spezzò i pani. I pani non vengono consegnati interi, ma a pezzi. Cosa vuol dire? Un pezzo a me, un pezzo a te. Vuol dire siamo della stessa tavola, della stessa famiglia, siamo dello stesso popolo. Spezzò i pani. Nessuno mangerà un pane intero, nessuno spezza il proprio pane. Vuol dire che tutti sanno che quel pane è distribuito, è donato, è un dono. E li diede ai discepoli. Gesù non si avvicina alla gente per darla a loro. Li dà, li mette nelle mani dei discepoli. E i discepoli alla folla. I discepoli hanno un compito, un servizio, un lavoro, una responsabilità. Il pane che viene dalle mani di Gesù viene donato alla folla, alle persone, dai discepoli. E questo rimarrà nella mente e nella tradizione, cioè di tutti, che il pane di Gesù uno non se lo prende. Lo riceve dalle mani dei discepoli. I discepoli hanno sempre questo compito, sono in mezzo, un compito di mediazione tra Gesù e le folle e la gente. E questo lo ricorderanno quando Gesù non è più, non sarà più su questa terra, quando ascenderà in cielo. I discepoli rimangono e si continueranno ad essere mediatori tra lui e il popolo, tra lui e gli uomini. E i discepoli alla folla. È bello che nessuno si lamenta. Matteo non lo dice, lo dico io. Proprio perché Matteo non lo dice, si vede che non è successo. Nessuno si lamenta. Mangiarono tutti a sazietà. Pensa, che meraviglia. Mia mamma mi diceva sempre, alzarsi da tavola con un po' d'appetito. Ma quando Gesù dà da mangiare, a sazietà. Nessuno ha un po' di appetito. Non dico che mia mamma avesse torto o non avesse un buon insegnamento. Io credo che era buono, anzi, saggio, sapiente, di sapienza divina. Però mi piace anche vedere che tutti mangiarono a sazietà il pane uscito dalle mani di Gesù e consegnato dai discepoli. Vuol dire che i discepoli non hanno detto: a te ne do di meno perché non te lo meriti, perché non ti sei seduto in fretta come gli altri, o perché tu, vatte la pesca, ti ho visto un giorno che combinavi. No, tutti a sazietà. E portarono via i pezzi avanzati. Chi è che li ha portati via? Non lo dice, Matteo non lo dice, ma noi lo capiamo benissimo. Ne portano via 12 ceste piene. 12, cosa vuol dire? Le avevano in mano, sul braccio ce l'avevano i 12. Erano 12 i discepoli. Quindi vuol dire che la gente non ha messo in tasca i pezzi che avanzavano. Non se li sono tenuti loro. Gesù avrebbe potuto dire: beh, teneteveli che vi servono domani mattina per colazione. No, portarono via i pezzi avanzati, 12 ceste piene. E poi dove sono finite queste ceste? Non lo dice più Matteo, neanche gli altri evangelisti, nessuno parla più, tutti parlano delle ceste o delle sporte avanzate, di pezzi avanzati, ma nessuno ci dice più dove è andato a finire questo pane. Perché ce lo lascia intuire, e noi l'abbiamo intuito. Perché qui gli evangelisti vogliono portarci a comprendere quello che avverrà nel cenacolo. E se tu vuoi ancora il pane di Gesù, devi andare da uno di loro. Sono loro che hanno ricevuto il compito: fate questo in memoria di me. Quindi se tu vuoi ancora il pane di Gesù, vai da uno dei 12, non importa quale, uno di loro. Quindi questo pane non è più staccato dalla figura degli apostoli. Quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini. Interessante, senza contare le donne e i bambini. Perché non le hanno contate? Non contano? Non le hanno contate? Perché non contano. Eppure Gesù ha dato da mangiare anche a quelli che non contano, cioè ai poveri, ai piccoli. È importante anche questo, senza contare le donne e i bambini. È come dire, l'attenzione di Gesù è per tutti, senza differenza. I poveri e i piccoli non sono differenti dalle persone che contano. Ricevono lo stesso amore, ricevono lo stesso dono, la stessa grazia. Ecco cosa succede nel Regno dei Cieli. Nel Regno dei Cieli non c'è bisogno dei metodi usati nei regni del mondo. Non c'è bisogno del denaro, dei portafogli. C'è la condivisione. Quindi Gesù può ripeterci, come sentiremo: essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Quindi hanno altri metodi. E perciò possiamo ubbidire allo Spirito che ci esorta: mortificate quella parte di voi che appartiene alla terra, mortificate quella parte di voi che appartiene ai regni di questo mondo, mettetela a tacere quella parte lì e tenete invece ben in evidenza in vista quella parte che appartiene a voi, il tutto di voi che appartiene al regno dei cieli. Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre sia lodato.